Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, benvenuti a questo nuovo appuntamento dove trattiamo di spiritualità. E lo facciamo col professor Corrado Gnerre. Salve, professore.
Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati.
Professore, siamo in tempo di Quaresima e oggi vorrei trattare con lei il tema della sofferenza. Noi sappiamo che il modo migliore per assicurarsi il paradiso è l'imitazione di Cristo. E Cristo ha deciso di incarnarsi nelle condizioni più umili possibili, vivendo di fatto una vita nelle difficoltà e nella sofferenza, fino alla sua morte sulla croce, appunto. Oggi vorrei cercare di capire con lei il significato di soffrire, come affrontare le difficoltà della vita e anche come difenderci da alcuni inganni che provengono dal demonio e dalla nostra natura segnata dal peccato originale. Quindi partiamo dalle origini. Intanto, perché questa è una domanda a cui abbiamo già dato risposta in diversi episodi, ma ecco, ripetiti a Juvant, perché Cristo ha scelto la croce per redimerci?
Questa è una domandona, nel senso che è una domandona perché ovviamente fa riferimento a un grande mistero. È indubbio che Dio non doveva render conto a nessuno, quindi poteva benissimo anche eventualmente redimerci senza utilizzare la strada della croce, quindi la strada della sofferenza, però ha deciso questa strada. E proprio perché ha deciso questa strada per noi è imprescindibile. Lei ha detto giustamente che dobbiamo imitare Cristo, quindi il nostro compito, che è quello di raggiungere la santificazione per meglio glorificare Dio, la santificazione consiste in una sorta di cristificazione, no? E quindi di emulazione di Cristo. E Cristo è salito al Calvario, per cui dal momento che Dio ha deciso questa strada, per noi è imprescindibile, è inevitabile questa strada. Ma perché ha deciso questa strada? Ovviamente qui entriamo nel campo del misterioso, però il fatto che entriamo nel campo del misterioso non è che ci impedisce di individuare degli elementi di credibilità, no? Di spiegazione. Allora, iniziamo col dire questo, che l'amore si prova soprattutto attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, attraverso il sacrificio. Leopardi stesso, nello Zibaldone, a un certo punto esprime un concetto. Teniamo presente che la poetica di Leopardi è molto interessante, ma questo non significa che abbia una risposta. Leopardi non ha una risposta religiosa, questo voglio precisare per evitare equivoci. Però lo stesso Leopardi dice nello Zibaldone che il sacrificio diventa l'elemento per capire effettivamente bene la vita. E quindi dal momento che la nostra vita deve essere impostata in una dimensione di amore, il vero amore si prova appunto nel sacrificarsi. Pensiamo a quella bella immagine la bella immagine della candela, no? Trilussa ci ha fatto anche una bellissima poesia sulla candela. E la candela, che cosa fa? Per donare luce si consuma. Se la candela volesse, immaginiamo una candela pensante, ma volesse non consumarsi, non farebbe più la candela, non produrrebbe luce. E a un certo punto poi nella poesia di Trilussa si dice chi non arde non vive, no? Chiedo scusa del mio romanesco molto imperfetto, cioè chi non arde non può vivere e ardere in questo caso come una candela significa sacrificarsi. Allora Dio ci ha voluto indicare questa strada, che è la strada appunto del sacrificio, del dolore, dell'oblazione, della immolazione, perché il vero amore è facile, diciamolo francamente, no? È facilissimo amare nel momento in cui tutto va bene, nel momento in cui ci sono consolazioni, nel momento in cui tutto sembra sereno, eccetera. Dove invece si vede effettivamente lo spessore umano, e nella capacità di amare, nel dolore, nel sacrificio. E Dio ci ha voluto indicare questa strada, però l'aspetto interessante è questo, che il Dio vero, che è il Dio cattolico, non è un Dio che si limita ad insegnare, ma è un Dio che si rende testimone, perché nell'insegnare siamo tutti quanti bravi, eh? nel dire mi raccomando, si fa così, non si fa così, eccetera, questo, si imposta così la vita, non si imposta così la vita. Però nel testimoniare, nel vivere, allora qui ci sono le difficoltà. E il Dio cristiano, il Dio cattolico, non è un Dio che si limita a consolare sulla sofferenza umana, ma è un Dio che è venuto a fare esperienza della sofferenza umana.
Professore, le voglio chiedere adesso che significato ha la sofferenza nella vita cristiana, però voglio fare qualche esempio più concreto. Ci troviamo in Quaresima, appunto, e perché fare astinenza, intensificare le preghiere, anche quando siamo freddi e distaccati, magari decidere di andare a messa tridentina, magari, anche quando è lontana e ci è difficile, magari c'è freddo, ecco, perché decidere di fare tutti questi piccoli sacrifici quando in definitiva, ecco, Gesù non ci ha detto di doverli fare, non ci ha comandato effettivamente di doverli fare?
Ecco, allora rispondo prima alla seconda parte della domanda, perché poi la prima parte è la parte, diciamo, che costitutiva, insomma, un po' del nostro discorso. Allora, per quanto riguarda le penitenze, i sacrifici, eccetera, quaresimali, è evidente che qui siamo un po' nel rapporto, tra la bistecca e il contorno, no? Oppure, se vogliamo, il quadro e la cornice. È evidente che la prima penitenza che bisogna accettare da un punto di vista sostanziale è affrontare con santa pazienza tutte le tribolazioni e le prove e i disagi che involontariamente ci accadono. Questo è evidente che è l'atteggiamento principe. Poi, dopo che c'è questo, occorre fare anche delle penitenze volontarie. Faccio questa precisazione perché molti maestri di teologia spirituale giustamente dicono nei loro testi che è di fatto inutile fare un sacrificio volontario se poi non si sanno accettare con cristiana pazienza quelle che sono le prove che involontariamente accadono nella propria vita, no? Perché paradossalmente è molto più facile fare sacrifici volontari, perché poi alla fine ce le scegliamo anche un po' noi, piuttosto che. Quindi è evidente che qui stiamo parlando di una sorta di cornice che va a abbellire il quadro. Però sono comunque cose importanti. Perché sono cose importanti? Prima di tutto perché ci fanno capire come il tempo non è fatto da. Non, il, te il tempo non è, diciamo, monotono. Il tempo, l'anno liturgico, ha le sue distinzioni. Per cui c'è un tempo per riprendere una famosa espressione biblica: c'è un tempo per gioire, un tempo per addolorarsi, c'è un tempo per riposarsi, c'è un tempo per lavorare, eccetera. No, il tempo è fatto così, quindi ci sono dei periodi durante l'anno liturgico, vedi l'Avvento, vedi la Quaresima, eccetera, in cui è giusto anche fare maggiore penitenza. Una penitenza che serve per conformarsi al Cristo sofferente, no? E come anche segno di amore nei confronti di Cristo stesso. Ecco, lei ha detto Gesù in realtà non ha fatto proprio esplicitamente dei riferimenti. Ecco, però teniamo presente che Gesù, pur non avendone bisogno, pur non avendone bisogno, perché ovviamente sappiamo benissimo che il nostro Signore Gesù Cristo è vero uomo, ma è anche vero Dio, per prepararsi all'inizio dell'attività pubblica, decise di trascorrere 40 giorni nel deserto, tentato anche dal demonio e digiunando, digiunando. E questo perché l'ha fatto? L'ha fatto a scopo didattico, no? Per insegnarci come è importante anche il digiuno. La penitenza, io una volta scrissi un articolo proprio su questo fatto di co come la penitenza volontaria, in questo caso, sia mal sopportata dalla mentalità di oggi, dalla mentalità moderna, perché la penitenza volontaria, per tutto, ci fa capire che l'uomo non è solamente la sua pancia, non è un animale, no? Quindi ha questa capacità anche di volontariamente rinunciare a dei piaceri. E poi significa un rimando a quello che è purtroppo l'esistenza del peccato, l'esistenza del peccato. Quindi sappiamo benissimo che il peccato è radicato nella nostra vita e quindi abbiamo la possibilità anche di purificarci da quelle che sono le pene che i peccati comportano anche attraverso la penitenza volontaria. E poi è una forma di allenamento, perché noi siamo, l'abbiamo detto più volte nei nostri incontri, che bisogna rifuggire, per quanto riguarda la buona antropologia cristiana, bisogna rifuggire due gravi errori, che sono l'errore ovviamente corporeista, materialista, cioè la riduzione dell'uomo al suo corpo, ma dobbiamo anche evitare l'errore opposto, che è l'errore spiritualista, cioè secondo cui noi saremmo solamente la nostra anima e il corpo una sorta di pezzo di ricambio. No, noi siamo degli spiriti incarnati, per cui c'è bisogno anche di allenare quello che è il nostro corpo affinché il nostro corpo possa aiutare anche la nostra anima. E quindi privarci di qualcosa di lecito, attenzione, di qualcosa di lecito, non di qualcosa di illecito che ci è dovuto ovviamente, ma privarci di qualcosa di lecito è importante per allenare il nostro corpo e per far sì che il nostro corpo si conformi meglio a quelle che sono le nostre le direttive dello spirito, no? Le direttive dell'anima. Questo per quanto riguarda il discorso della penitenza. Poi, per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, che è, diciamo francamente, è l'argomento principe questo, no? Dice, ma mi ricordi un po' con la prima parte, cioè com'era proprio formulata? Era il cristianesimo nella vita cristiana, la sofferenza nella vita cristiana.
Che significa la sofferenza nella vita cristiana?
Significa tutto, perché non a caso noi sappiamo che il momento finale, risolutivo del cristianesimo è la resurrezione di Cristo. Questo, e se Cristo non fosse risorto, come dice giustamente San Paolo, inutile, vana sarebbe la nostra fede. Però è indubbio che il momento apicale, il momento più rappresentativo del cristianesimo, è la croce. Non a caso poi la croce è diventata il segno proprio rappresentativo del cristianesimo stesso e del cristiano. Quindi la sofferenza è assolutamente imprescindibile. L'abbiamo detto prima, non è possibile cristificarci se non saliamo anche noi sul Calvario. Il nostro Signore Gesù Cristo l'ha detto, no? Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi se stesso, la via purgativa, prenda la sua croce, la via illuminativa e mi segua, la via unitiva. E non è possibile essere cristiani se non si prende la croce. Quindi la croce è l'elemento fondamentale. Un cristianesimo senza croce è una parodia, è una barzelletta, è una burletta, è una blasfemia, ma è il contrario di se stesso. Purtroppo c'è da dire che negli ultimi tempi c'è stata una vera e propria rimozione della croce, una rimozione soprattutto a livello teologico, ma poi che è diventato anche concreto di fatto, se pensiamo anche alla rimozione della croce per quanto riguarda la celebrazione della Santa Messa e via discorrendo.
Ecco, professore, ci tengo a precisare che la mia era una domanda provocatoria. Ovviamente le scritture sono piene di rimandi alla penitenza e alla riparazione per i nostri peccati. E poi lo abbiamo detto anche in fase di introduzione, dicendo che, insomma, l'imitazione di Cristo è la strada migliore per assicurarsi il paradiso. Ora, una delle cose su cui vorrei soffermarmi però, professore, per quanto riguarda la sofferenza e la penitenza in generale, sono quelle tentazioni del maligno, che sono quelle di offrire spesso scorciatoie per farci evitare la sofferenza, oppure farcela accettare per motivi sbagliati, per esempio sentirsi migliori degli altri o per compiacersi di se stessi, ecco, motivi che nascondono orgoglio e superbia. Come difenderci da queste tentazioni?
Allora, prima di tutto la grande tentazione che il demonio può apportare è quella di farci, diciamo così, spazientire nei confronti della sofferenza e delle prove che il Signore permette nella nostra vita. Teniamo presente che la felicità che a noi è data in questa vita, come io amo dire, non è mai alternativa alla sofferenza, bensì alternativa alla disperazione, cioè alla perdita di qualsiasi speranza e quindi all'incapacità di poter dare un senso alla sofferenza, perché la sofferenza, ahinoi, chi ne ha di più, chi ne ha di meno, però è una costante nella vita dell'uomo. È chiaro che il demonio cerca soprattutto di operare in questo senso e quindi farci odiare di per sé la sofferenza e farci disperare nella sofferenza, oppure cercando di farci capire che può esistere una imitazione di Cristo e quindi un cristianesimo che prescinda dalla sofferenza, no? Da una teologia della sofferenza, da una sana, da una buona, perché poi c'è purtroppo anche, non una, c'è anche una versione non buona, da una buona teologia della croce. E quindi questo, diciamo, penso sia la tentazione maggiore. Però, come ha detto giustamente lei, possono esistere anche tentazioni diverse, anche perché il demonio è così scaltro che prepara le esche personalizzate. Il demonio non è un pescatore, in questo caso, che cerca di irretire le anime utilizzando un solo modello di esca. Le sue esche sono sempre personalizzate in maniera tale da essere tarate sui caratteri, sui temperamenti di ognuno, no? Il demonio è un grande psicologo e sa benissimo inquadrarci e vedere dove noi siamo più forti e dove noi siamo più deboli. E ognuno di noi è diverso dall'altro, lo sappiamo molto bene. E quindi alcune volte può succedere anche questo, che il demonio ci può far inorgoglire nel credere, diciamo, io ho affrontato questa prova, non ho ceduto in merito a questa prova, eccetera. E questo sicuramente è un pensiero che va rimosso perché prima di tutto è un pensiero che non rende giustizia, perché se noi riusciamo a superare le nostre prove, certo ci mettiamo il nostro, sappiamo corrispondere, ma a che cosa? A quella che è la realtà protagonista, cioè la grazia. Quindi se Dio non ci desse l'aiuto necessario, noi cederemmo sicuramente. Poi c'è anche il nostro merito di corrispondere, ma tutto diventa però, deve essere restituito a chi è dovuto, cioè al nostro Signore. E quindi il demonio può anche farci inorgoglire da questo punto di vista e dobbiamo essere molto, ma molto, molto vigilanti. Così come evidentemente diciamo, offrirsi ad una vita di sofferenza senza essere preparati. E qui, per esempio, mi viene in mente quel genere di anime molto, molto raro, che sono le cosiddette anime vittime, cioè delle anime che si offrono vittima per la conversione dei peccatori, eccetera. E non a caso la buona teologia spirituale dice sempre che se un'anima dovesse avvertire questo desiderio, ma questo desiderio deve essere sottoposto ad un sapiente direttore spirituale, a un direttore spirituale che conosca bene l'anima, che si rivolge a lui. E poi questo stesso direttore spirituale non può dire di sì immediatamente, deve mettere in guardia, eccetera, perché potrebbe essere una imprudenza, cioè potrebbe essere dettata una richiesta di questo tipo a una sorta di vanità spirituale, implicita, e poi un'imprudenza, perché poi casomai non si riuscirà a reggere a tutte le prove che il Signore permette nella vita di quest'anima che le ha chieste. Quindi è chiaro che la vita spirituale è molto complessa, ma è molto complessa anche perché il nostro tentatore non è uno sprovveduto.
Ecco, in merito a questo, professore, le voglio citare, ecco, una frase di San Mosè Etiope che dice così: tu digiuni, ma Satana non mangia. Tu lavori duro, ma Satana non dorme mai. L'unica dimensione in cui puoi battere Satana è nel diventare umile, perché Satana non conosce umiltà.
Ecco, vede, allora lei adesso ha messo proprio sul tavolo del discorso quello che è l'elemento fondamentale, cioè la virtù dell'umiltà. Qualche volta l'abbiamo detto che l'umiltà di per sé, ontologicamente parlando, non è la virtù più grande, perché la virtù più grande, lo sappiamo bene, San Paolo ce lo dice, è la carità, quindi l'amore a Dio e attraverso Dio ai fratelli. Però è la virtù più importante. E qui c'è l'esempio che utilizzava San Massimiliano Maria Kolbe, che qua altro santo ha utilizzato della collana, no? Cioè, se noi andassimo a rivendere le perle di una collana, certo il gioielliere ci darebbe un buon gruzzoletto di soldi. E le perle sono le varie virtù. Ma se noi volessimo andare a rivendere della collana o il filo, il gioielliere direbbe: non serve, il filo non vale nulla, anzi, se ne volete qualcuno ve le regalo anche. Eppure il filo diventa indispensabile perché le perle non valgono per i fatti propri, ma formino un gioiello bellissimo qual è la collana. Ecco, il filo è l'umiltà. Solamente con l'umiltà si possono tenere insieme, armonicamente insieme, tutte le altre virtù. E infatti, prima abbiamo parlato del fatto che gli uomini sono diversi, i temperamenti sono diversi. Ora, se noi andassimo a studiare attentamente la vita dei santi, ci accorgeremmo che due santi uguali non esistono. Che ogni santo in un certo qual modo ha eccelso in una determinata virtù. Ma qual è il comune denominatore di tutti i santi? È l'esercizio dell'umiltà. Cioè, la virtù in cui eccelle un santo può essere diversa, ma tutti i santi sono diventati santi perché hanno esercitato la virtù. D'altronde, la Quaresima in cui noi siamo parte appunto col mercoledì delle ceneri, no? Delle ceneri, perché si riprende quella famosa espressione di Dio nel capitolo terzo della Genesi, subito dopo il peccato originale: polvere eri e polvere tornerai a essere. La parola umiltà viene dal latino humus, che significa terra, e la terra, sappiamo molto bene, il destino della terra è quello di essere calpestata. Ed è attraverso l'umiltà che l'uomo diventa sapiente, eh? Attraverso l'umiltà che l'uomo diventa sapiente e diventa anche santo, ma senza umiltà non si è né sapienti né santi.
Professore, lei ha già parlato di santi, ecco, ha introdotto la mia prossima domanda. Come ha giustamente detto lei, tutti i santi hanno dato esempio di saper accettare la sofferenza, ma alcuni più di altri hanno messo la croce al centro della loro vita e del loro pensiero. Uno di questi che mi viene in mente adesso è San Giovanni della Croce, ad esempio. Cosa ci può dire a riguardo?
Ecco, allora io preciso una cosa, che tutti i santi hanno messo la croce al centro, però come ha detto giustamente lei, non tutti i santi però chiaramente hanno sviluppato dei concetti teologici in merito alla centralità della croce. E tra questi ha detto giustamente, ha citato giustamente San Giovanni della Croce. San Giovanni della Croce è famoso perché nella teologia spirituale, poi è stato anche un grande poeta, si studia nella letteratura spagnola, eccetera. Perché ci parla di due notti, la famosa notte del senso e la notte dello spirito, che sono due costanti nella vita del cristiano che vuole progredire, no? E quindi che poi vuole arrivare a una sorta di santificazione, di unione mistica con il Signore. Evidente che quando San Giovanni della Croce parla di queste due notti, la notte del senso e la notte dello spirito, non intende che poi, per quanto riguarda tutti i cristiani, tutti i santi, eccetera, c'è un'identica durata di queste notti, un'identica caratterizzazione di queste notti, eccetera. No, poi ogni vita del cristiano e del santo cristiano è sempre diversa dall'altra. Però ci sono delle costanti. Che cos'è la notte del senso? La notte del senso è un periodo di aridità terribile in cui il Signore toglie qualsiasi tipo di consolazione sensibile all'anima. Se si leggono le caratteristiche della notte del senso, si trovano elementi molto, molto simili a quelli che noi chiamiamo stati depressivi, però c'è una differenza che la notte del senso si riconosce per alcuni segni. Prima di tutto il desiderio di progredire nella vita cristiana da parte dell'anima, e il fatto di non provare nessuna gioia né per quanto riguarda le cose dello spirito né per quanto riguarda le cose sensibili. E poi questo desiderio di essere mancante nei confronti di Dio. Ecco, sono caratteristiche che segnano il fatto, la genuinità della notte del senso. Ma perché Dio toglie le consolazioni sensibili e poi nella notte dello spirito toglie anche le consolazioni spirituali. Perché questo? Perché Dio vuole rendersi prima di tutto conto dell'amore dell'anima nei suoi confronti. Ecco, l'esempio che viene da farsi è questo, no? Prendiamo due fidanzati. Il fidanzato con molta frequenza fa dei continui regali alla sua fidanzata. Poi a un certo punto al fidanzato viene un dubbio. Dice, ma non è che la mia fidanzata dice di volermi bene perché io ogni tanto le regalo qualcosa. Allora adesso voglio metterla un po' alla prova. Non le regalo più nulla per vedere se è affezionata a me veramente o è affezionata ai miei regali. E così fa anche Dio. Cioè Dio vuole rendersi conto se noi siamo affezionati alle sue consolazioni o invece siamo affezionati a Lui stesso. Ed ecco che ci toglie le consolazioni per provare il nostro amore anche nei periodi di aridità, perché l'amore a Dio è molto più meritevole nei periodi di aridità. E guai a pensare che nei periodi di aridità, durante la preghiera, eccetera, si stia facendo un passo indietro, no? Si fa un passo avanti, perché il valore della preghiera non si misura in base alle consolazioni che si vivono, ma si misura in base alla volontà, all'amore. Tutto l'amore è basato sulla volontà. Cioè io voglio amare Dio, anche se adesso Dio non mi dà consolazioni, anche se adesso gli esercizi di pietà possono addirittura nausearmi. I santi hanno vissuto anche dei periodi di profondissima nausea e avversione nei confronti degli esercizi di pietà, eppure hanno continuato. Altra caratteristica del santo in questo periodo di prove è che nessuno si accorge di questa aridità, la conosce solamente lui e eventualmente il direttore spirituale. Cioè il caso ne parla Sant'Alfonso in Pratica di amar Gesù Cristo, in un capitolo finale, adesso mi ricordo il numero del capitolo, quando Sant'Alfonso parla dell'esperienza di Santa Giovanna di Chantal. La quale ormai erano più di 20 anni che si trovava in una prova terribile, che era appunto questa sorta di notte di aridità profondissima. E lei racconta dicendo che tutto la faceva piangere, le procurava dolore, non riusciva a concentrarsi in nulla, eccetera. Sentiva questa tristezza che insomma la opprimeva. E non avvertiva ovviamente nessuna consolazione negli esercizi di pietà, tant'è vero che San Francesco di Sales parla di questo stato di Santa Giovanna di Chantal come un musicista sordo, poi verrà dopo successivamente Beethoven, musicista sordo il quale non compone la musica senza però ascoltare, diciamo, nutrirsi della consolazione della musica che lui ha creato. Ebbene, Santa Giovanna di Chantal, che stette così per tantissimi anni, conosceva solamente lei questo suo stato d'animo, lo conosceva solamente il suo direttore spirituale. Ma le sue consorelle non si erano accorte di nulla, anzi, molte di loro andavano da Santa Giovanna di Chantal per tirarsi su e quasi invidiavano di San Giovanna di Chantal questo senso di pace, di serenità che comunque sapeva esteriormente esprimere. Quindi questo per dire come tutto poi è governato dalla grazia.
Professore, in conclusione, che dire, come imitare Cristo nella maniera giusta ed equilibrata, sia che siamo in tempo di gioia, sia che siamo in tempo di prova e sofferenza?
Io mi rifarei proprio alle parole che dice San Paolo nella lettera ai Galati. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Come si traduce questa espressione di San Paolo? Si traduce in questa maniera. Indipendentemente da ciò che noi facciamo, se è qualcosa di importante o qualcosa di meno importante, anche un divertimento, anche un momento, diciamo così, di spensieratezza, eccetera. Ecco, noi dobbiamo pensare questo, che cosa farebbe nostro Signore in questo preciso momento? E noi sappiamo che il nostro Signore ha saputo anche gioire, Nostra Signora ha saputo anche sorridere nei momenti in cui bisognava sorridere, eccetera. Sicuramente quando era bambino ha giocato tantissimo col papà, con la mamma, eccetera. Quindi fare tutto senza però peccare mai. Quella famosa espressione anche di Don Bosco, che Don Bosco diceva ai suoi ragazzi, no? Divertitevi, 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 però non commettete mai un peccato. E questo dobbiamo fare noi. Cioè noi dobbiamo, è chiaro che nel dolore, quale può essere il peccato nel dolore? È quello di spazientirci, è quello di prenderci con il Signore, quello di credere di essere da soli, abbandonati, no? Nella gioia, quale potrebbe essere il peccato? Quello di essere, diciamo così, esuberanti, di poter non conoscere dei limiti nella gioia, nel divertimento. Insomma, poi chiaramente ognuno può pensare a specifiche cose, no? E quindi noi dobbiamo vivere la nostra vita nella pienezza, assaporando quello che c'è di bello, sopportando quello che è meno bello, ma sempre evitando il peccato volontario.
Mi viene da aggiungere solo una cosa, in conclusione, professore. Ecco, quando la mattina, offriamo al Signore le azioni della giornata, poi spesso ci dimentichiamo di questa frase, però effettivamente se riuscissimo a tenerla a mente, più volte possibile durante il giorno, ecco, cosa noi stiamo veramente offrendo? Stiamo offrendo una giornata tipo, una giornata fredda, dove non pensiamo mai al Signore, dove facciamo le cose in reazione a quello che ci accade, o le facciamo ponderate sempre in relazione a, insomma, a una vita cristiana e sapendo che quello che stiamo facendo, la nostra azione, la stiamo porgendo, ecco, a Gesù.
Certo, sì. Infatti è molto importante questo la mattina presto, proprio a fare come nella preghiera del mattino, offrire tutta la giornata a Nostro Signore, offrire le gioie, offrire anche tutte le prove, eventualmente le fatiche, no? I sacrifici che comunque caratterizzeranno questa giornata. Quindi offrire tutta la propria vita al Signore affinché il Signore possa poi trasformare tutto quello che noi viviamo a beneficio, come glorificazione sua e a beneficio della nostra anima e anche delle anime dei nostri cari e dei peccatori.
Grazie professore, come sempre, per le sue parole e per il suo tempo. Io
Grazie
le auguro
a voi. Grazie a voi.
una santa quaresima
Ecco,
e ci vediamo presto.
anch'io mi unisco nell'augurio a chi ci ascolta di un santo proseguimento di Quaresima.
Molto bene. Cari amici di Cronache di Cielo e Terra, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo, ecco, di condividere i nostri contenuti e, se ne avete la possibilità, di supportare il canale. Vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.